Aprite con me nel Vangelo di Matteo, al capitolo 17. Voglio parlarvi di digiuno e preghiera stasera. No, nessuno ha detto a me. Se avessi detto sì, di preghiera, forse qualche ora mi avevo detto digiuno. Massimiliano, perché te ne sei andato quando parlate del digiuno? Mario non c'è direttamente, allora
è scomparso.
Matteo capitolo 17, vedremo qualche cosa di molto particolare stasera e spaccheremo qualche mito. Ok? Massimiliano, parliamo di digiuno, vieni. Matteo 17, dal verso 14, scritto così: quando giunsero presso la folla, un uomo gli si accostò e, inginocchiandosi davanti a lui, disse: Signore, abbi pietà di mio figlio, perché è epilettico e soffre grandemente. Egli cade spesso nel fuoco e anche nell'acqua. Ora io l'ho presentato ai tuoi discepoli, ma essi non lo hanno potuto guarire. E Gesù, rispondendo, disse: o generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Gesù allora sgridò il demone che uscì da lui, e da quell'istante il fanciullo fu guarito. Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, dissero: perché non siamo stati capaci di scacciarlo? E Gesù disse loro: per la vostra incredulità, perché io vi dico in verità, se avete fede quanto un granello di sempre, direte a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile. Ora questa specie di demoni non esce se non mediante la preghiera e il digiuno. Ora, mentre essi si trattenevano nella Galilea, Gesù disse loro: il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, ed essi lo uccideranno, ma il terzo giorno egli risusciterà, ed essi ne furono grandemente contristati. Quanti di voi pensano che Gesù non si contraddice mai? Può Gesù contraddirsi in quello che insegna, in quello che dice? Sì o no? Mai. Eppure qua c'è una contraddizione tremenda in quello che Gesù dice. Ma il problema fondamentale non è quello che Gesù dice, ma è i nostri traduttori hanno fatto qualcosa che non dovevano fare, purtroppo. E voglio leggere insieme a voi questo versetto, dal versetto 19. Quando i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: perché non siamo stati capaci di scacciarlo? Gesù disse loro: per la vostra. Quindi qual era il problema per il quale i discepoli non sono riusciti a cacciare il demone? Il demone? Per la loro? Siamo sicuri di questo, Gesù l'ha detto. Perché non siamo stati capaci di scacciarlo? Gesù ha risposto: a causa della vostra incredulità. Perché in verità io vi dico che se aveste fede quanto un granello di senape, voi potreste dire a questo mondo: spostati da qui a là, ed egli vi ubbidirebbe, e niente, dice qua, niente vi sarà impossibile. Dillo alla persona accanto a te: se tu credi, niente ti sarà impossibile. Ok, ora diglielo con fede. Se tu credi, niente ti sarà impossibile. Allora io vi chiedo, perché subito dopo Gesù dice, questa specie di demoni non si caccia se non mediante la preghiera e il digiuno? Perché c'è qualcosa che non è corretto. Perché la parola demoni nel testo originale non è scritta. Quindi Gesù sta dicendo: questa specie non esce parla di questa specie, di cosa sta parlando? Eh? Qual è il soggetto? Nel versetto 20. Nel versetto 20, qual è il soggetto? No? Nel versetto 20, qual è il soggetto di cui Gesù parla? La?
La fede.
I demoni non si cacciano attraverso la preghiera di Dio. I demoni si cacciano con l'autorità nel nome di Gesù. Non devi digiunare per cacciare i demoni. Non esiste da nessuna parte. Non è scritto, non è insegnato. Non devi fare preghiera e preghiera e preghiera per cacciare i demoni. Perché i demoni rispettano l'autorità, non la preghiera. I demoni rispettano e tremano davanti al nome di Gesù, non davanti al digiuno. Vedete, per anni ci è stato insegnato che ci sono demoni che si cacciano nel nome di Gesù, ma che ci sono specie di demoni che si cacciano mediante la preghiera e il digiuno. E pochi si sono resi conto che nel testo originale Gesù non parla dei demoni, ma parla della fede. Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questa monte: spostati qui a là ed esso vi ubbidirebbe, e niente vi sarà impossibile. E vi dico che questa specie di fede non si manifesta se non mediante la preghiera di Gesù. È duro andare ad abbattere delle tradizioni di insegnamenti e predicazioni che sono stati fatti per secoli. Se voi prendete l'altro passaggio descritto in Marco al capitolo 9, è la stessa identica cosa. Nel testo originale la parola demone non esiste e i nostri traduttori l'hanno aggiunta, falsando così l'insegnamento di Gesù e mettendo un punto interrogativo su uno degli insegnamenti e delle verità basilari, che è quella dell'autorità nel nome di Gesù. Mi ricordo che mi trovavo in Alta Italia quando stavo predicando, arrivato a un certo punto, mentre stavo predicando c'era una donna messa a metà sala che cominciò a manifestarsi. Mentre predicavo lei faceva... E capivo che questa donna aveva problemi spirituali. Mi ricordo che alla fine della preghiera, alla fine della predicazione, questa donna fu portata da 6 persone avanti. E il pastore venne e disse: sono giorni che stiamo pregando per lei, per liberarla, e ancora non sono usciti tutti. Ho detto: non vi preoccupate, ora preghiamo. Appena ho detto nel nome di Gesù, quello cade a terra, comincia a manifestarsi, e qua teneva a destra, qua teneva a sinistra, qua per Ayama, qua per Razzo, e praticamente la stanno squartando letteralmente, poverina. E ho detto: ma che state facendo? No, se non la teniamo comincia a dare calci, comincia a dare pugni, fa volare le sedie. Ho detto: se questo è un demone, guardate che cosa sta per succedere. Ci sono voluti 20 secondi per capire la situazione, per fare spostare le persone, e in un secondo questa donna è stata liberata. Quando è stata liberata, si è alzata, è andata dai parenti come per dire: ma che è successo? E mi ricordo che il pastore venne da me e mi dice: ma come hai fatto? Ho detto: come ho fatto a fare cose? Come hai fatto a liberarla così velocemente? Ma gli ho detto: come avete fatto voi a tenerla in questo stato per giorni? Come ci vuole procura per non cacciare un demone? Ci vuole abilità per non cacciare dei demoni? Perché i demoni obbediscono al nome di Gesù. Non devi farci troppi cibi, non devi fare troppe grida, cosa allucinante. non ti siedi. Da dove vieni? Voi sapete quello che è successo una volta in una comunità? Non lo sapete quello che è successo una volta in una comunità? C'era praticamente un padre di famiglia mischino con sua moglie e dei figli che si agitavano un pochettino. Ed era il periodo in cui si insegnava negli anni 80 sull'autorità nel nome di Gesù, dove Dio veramente operava, faceva cose straordinarie, ma in alcuni casi c'era un po' di esagerazione. Allora c'erano questi ricevuti che stavano facendo un pochettino di manicomio in prima fila, e subito c'era uno un po' zelante che ha pensato bene che erano demoni. E allora i bambini facevano un po' di si muovevano un pochettino, la madre che si è nervosita e il padre che comincia ad alzare la voce, ma per dire fate silenzio, lui ha pensato che il padre era posseduto. Allora vai, ci muore la mano. Come ti chiami? Come ti chiami? E dove ne va? Giuseppe Volverenti. Spirito bugiardo, quanti siete? Questo che io mi chiedo, bugiardo, come siete entrati? Ma dalla porta siete entrati? Come siete venuti?
Ma mi ci buttavano qua!
Andate via, non tornate mai più! Dico, si dica, ma c'è figlio! Non è una barzelletta. Non è una barzelletta. Ci sono cose che potremmo fare veramente a capare. Ecco, ma quello che hanno incontrato, questo è successo a Palermo tanti tanti anni fa, negli anni 80, che lo incontrarono per strada, pace del Signore, c'è pace. Ma perché non si è venuto più in comunità? Ci in quella comunità non ci metto più piede. Ma perché? Che è successo? Ti ricordi quello che è successo 3 settimane fa? C'era quel fratello dal Brasile che è venuto e pregava con i malati. Dice, come? Certo, non ricordo, come il Signore operava, guarigione. Dice, ma te lo ricordi quando ha fatto l'appello avanti per essere guariti, per essere liberati? Ma lo ricordo, il Signore, gente guarita, miracoli. Ma tu lo sai che cosa ha detto a me? Dice, che ti ha detto? Dice, a tutti gli imponeva le mani e diceva, sii guarito nel nome di Gesù. Si è guarito nel nome di Gesù, quello alla mia destra, si è guarito nel nome di Gesù. Appena arrivato da me mi ha detto, esci fuori e non tornare mai più. E io sono uscito e non tornerò mai più. Non sono parte delle feste, sono cose di credere.
Poveri figli, non c'è la
mia. Scioccata.
No.
In questa... Dimmi.
Come
ti chiamavi?
Quando io faccio la domanda di una volta...
Vai,
come sarebbe? Prima anche Gesù l'ha confermato la domanda di lui, che apposta due anni, dicendo andate, evangelizzate, prendete le mani, guarite e cacciate in dei. Non ha detto di pregare.
Esatto, bravissimo. Ora, una delle cose importanti che noi dobbiamo comprendere è che in un tempo come questo, in un tempo come questo, dove Dio sta parlando e dove Dio sta chiaramente dando delle indicazioni, noi abbiamo bisogno di stare nella presenza di Dio e di pregare.
Amen.
In alcuni casi anche di digiunare.
Amen.
Perché? A cosa serve questo? In un momento in cui c'è tanta confusione, in cui c'è un gran polverone attorno a noi e non ci dà la possibilità di vedere in maniera chiara quello che sta davanti a noi, l'unica cosa che ci darà chiarezza è quello di pregare e digiunare. Cosa succede quando noi digiuniamo? Vedete, a volte si è estremizzato su questo argomento perché si è usato il digiuno per manipolare Dio. A volte si è usato il digiuno e anche la preghiera per cercare di convincere Dio. Avete mai sentito discorsi del tipo, ora faccio un digiuno, un cignone, no, un signore mi risponde. Ora io mi metto a digiunare e Dio sicuramente mi guarirà. O Dio guarirà mio figlio. O quella situazione spirituale si risolverà. Il problema fondamentale che noi non comprendiamo molto spesso è che usiamo le cose, le armi che Dio ci dà per cercare di convincere Dio. Ma noi non possiamo usare il digiuno per cercare di convincere Dio, perché Dio non è attirato da una pietà nei nostri confronti. Meschino, oggi che non mangi, quando fa sto meraviglio, se non mi muore cane. Comprendete di cosa stiamo parlando? Dio non viene intenerito dai nostri sforzi e non può essere corrotto. Dio non prende il pizzo da qualcuno. Dio non baratta la sua benedizione con noi. Dio non dà a noi perché noi gli diamo qualcosa. Quante volte abbiamo sentito questo, a volte negli ambienti religiosi? Se tu fai questo, Dio farà questo. Se tu farai in questo modo, Dio farà in quest'altro modo. Non esiste questo linguaggio nel Nuovo Testamento. Noi dobbiamo comprendere quello che Dio ha fatto una volta e per sempre. Ma allora cosa serve la preghiera? La preghiera non serve a Dio, serve a noi. Il digiuno non serve per convincere Dio, serve per abbassare la nostra carne. Quando noi digiuniamo, noi aumentiamo la sensibilità del nostro orecchio spirituale, cominciamo ad ascoltare e a sentire la voce di Dio con maggiore chiarezza. Quando c'è molto rumore attorno a te, quando ci sono molte voci che ti parlano e la tua mente si riempie di confusione e non riesci più a capire quali sono le scelte che devi fare, qual è la direzione che devi prendere, quali sono le decisioni che comporteranno un cambiamento nella tua vita, l'unica cosa è, come dice Gesù, chiuditi nella tua cameretta e prega il Padre tuo che è nel segreto. Noi siamo oggi in una situazione dove dobbiamo assolutamente ascoltare in maniera chiara la voce dello Spirito Santo per la nostra vita. Dio può servirsi di profeti? Assolutamente sì. Dio può servirsi di qualcuno che predica? Chiaramente sì. Dio può servirsi di qualcuno che canta e magari profetizza? Assolutamente sì. Ma Dio, si dice dalle nostre parti, non è acchiappato con te. Dio è tuo padre e desidera parlare a te in maniera diretta. Quanti lo credono questo? Troppo spesso abbiamo sentito addirittura di persone che dicono tu fai quello che ti dico io, poi sono io che renderò conto a Dio di te. Non esiste una cosa del genere, Dio deve parlare al tuo cuore. Tu sei in grado di ascoltare la voce di tuo padre, tu devi pretendere questa benedizione nella tua vita, questa verità spirituale che è una verità assoluta. Tu hai un orecchio pronto e adatto per ascoltare la voce di Dio per la tua vita, per ricevere direzione di Dio nella tua vita in maniera personale. La preghiera e il digiuno ci aiutano ad ascoltare Dio in maniera molto più chiara. Ci sono delle scelte importanti che devi fare? Ci sono delle direzioni importanti che tu devi prendere che in questo momento hai confusione, non sai che pesci prendere, non sai che cosa fare, a chi affidare la tua vita, dove andare, con chi stare? Tu hai bisogno di ascoltare la voce di Dio e se non lo puoi fare durante un culto hai bisogno di prenderti il tuo tempo. Gesù lo faceva. Guardate un attimo in Marco al capitolo 1. Marco capitolo 1 versetto 32. Poi fattosi sera, dopo il tramonto del sole, gli portarono tutti i malati e tutti gli indemoniati, ed egli ne guarì molti colpiti da varie malattie, scacciò molti demoni e non permetteva ai demoni di parlare perché sapevano chi egli fosse. Poi il mattino seguente, essendo ancora molto buio, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo solitario e là pregava. E Simone, quelli che erano con lui lo cercarono, trovato, gli dissero, tutti ti cercano. Ed egli disse loro, andiamo nei villaggi vicini affinché io predichi anche là, perché è per questo che io sono venuto. Ed egli andò predicando nelle loro sinagoghe per tutta la Galilea e scacciando demoni. Che succede? Gesù guariva e liberava e al mattino presto pregava. Ora voglio chiederti, se Gesù aveva bisogno di pregare, pensi tu di aver bisogno di pregare? Sì o no? Ora ci sono molti modi in cui si può pregare, però permettetemi di leggervi questo passo che per me è ancora più forte e più importante. In Luca al capitolo 5. Versetto 12. Luca 5, versetto 12. Ora avvenne che mentre egli si trovava in una di quelle città, ecco un uomo tutto coperto di lebbra che, veduto Gesù, si prostrò con la faccia a terra e lo pregò dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. Allora egli distesa la mano, lo toccò dicendo: sì, lo voglio, sii mondato. E subito la lebbra lo lasciò. E Gesù gli comandò: non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote, fa un'offerta per la tua purificazione come ha prescritto Mosè, affinché ciò serva loro di testimonianza. Attenzione ai versi che seguono. E la sua fama si diffondeva sempre più. Ma ascolta. La sua fama si diffondeva sempre di più. E grandi folle si radunavano per dirlo, per essere da lui guarite dalle loro infermità. Ma egli si ritirava in luoghi solitari e pregava.
Bellissimo.
Luca 5, versetto 15 e 16. Folle si riunivano attorno a lui per essere guarite, ma egli si ritirava in luoghi solitari e pregava. Sapete cosa ci dimostra questo? Che Gesù non era guidato dai bisogni delle persone. Amen. Ma dal suo bisogno di stare con il Padre.
Amen.
Ora, attenzione, perché noi potremmo dire qui: Gesù se ne andava a pregare nonostante le folle. Io te la direi in questo modo: Gesù se ne andava a pregare nei luoghi solitari a causa delle folle. Amen. Perché sapeva che per ministrare alle folle aveva bisogno dell'unzione dello Spirito Santo. Guardate il versetto 17. Ora un giorno avvenne che mentre egli insegnava erano presenti seduti dei farisei, dei dottori della legge, della Galilea, della Giudea, di Gerusalemme, e la potenza era del Signore era su di lui per compiere guarigione. Noi abbiamo bisogno di momenti in cui ci ritiriamo gli spalle, dove dobbiamo pregare, dobbiamo digiunare per ascoltare, per essere rinfrescati dalla presenza di Dio. Abbiamo bisogno di separarci, di metterci di lato, perché le cose da fare non mancheranno mai. Ma il problema non è se fai qualcosa, ma è come fare qualcosa. Se lo fai nella tua forza puoi raggiungere una persona, ma se lo fai nella potenza dello Spirito tu puoi fare impatto su una generazione intera. E la preghiera e il digiuno non servono per cacciare i demoni, ma serve per alimentare la fede. Amen. Perché la fede viene dall'udire cosa? La parola di Cristo. Non ha a che fare, non sta parlando della Bibbia. La parola di Cristo è la voce dello Spirito Santo nella tua vita, e quando tu ti apparti e ti isoli, ascolti la parola dello Spirito Santo, il rema di Dio per la tua vita e la direzione di Dio per la tua vita, la tua fede viene in manifestazione. Alleluia. È questa specie di fede che riesce a spostare le montagne, si manifesta ed esce fuori mediante la preghiera di giù. Perché è una fede che è accompagnata dalla rivelazione della grandezza e della maestà di Dio. Alleluia. Non è una fede per spostare una pietra, è la fede per spostare le montagne. Ed è una fede che si fonda sulla rivelazione di Cristo nella tua vita. La fede viene dall'udire la rivelazione di Cristo, la parola di Cristo intesa come rivelazione di Cristo, cioè dove lo Spirito Santo ti comunica continuamente Cristo. Gesù ha detto: quando verrà lo Spirito Santo, egli parlerà di me, egli mi glorificherà, egli prenderà del mio e ve lo comunicherà. La vera fede ha a che fare con l'ascolto della voce dello Spirito Santo nella tua vita. Non potrò mai dimenticare quando Dio mi parlò a 4 mesi dalla mia conversione, mi ricorderò, ottobre del 1988. Ero convertito da qualche mese e lo Spirito Santo mi disse: io voglio che tu ti alzi ogni mattina quando è buio e vai a pregare. E mi ricordo che questa decisione tracciò la mia vita in maniera indelebile per 2 anni e mezzo, 5 e mezzo del mattino, ogni mattina in comunità a pregare. E questa spinta, mi ricordo, che diede input ad altre persone, al pastore della comunità, disse: se i giovani vanno a pregare di mattina e rimangono a casa, e lui, a 70 anni, cominciò a venire ogni mattina a pregare. Sapete cosa diede vita a quelle 5 persone che andavano ogni mattina a pregare? Furono 5 persone che cominciavano a servire Dio da poco. Quella riunione di preghiera infuocò queste 5 persone in maniera indelebile. La preghiera ti permette di ascoltare la voce di Dio, la preghiera e il digiuno ti permette di avere una sensibilità esterna alla voce dello Spirito Santo, perché quando tu digiuni letteralmente stai mettendo giù la tua carne, stai sottomettendo la tua carne e stai permettendo al tuo spirito di prendere la posizione reale per il quale è stato creato. Comincia ad avere una sensibilità incredibile alla voce di Dio, alla guida di Dio, ai sussurri di Dio. Comincerai a vedere cose che non hai mai visto. Gli occhi dello spirito si apriranno e comincerai a vedere le cose nel mondo spirituale. Non vedrai solo demoni, ma soprattutto vedrai angeli.
Amen.
Vedrai lo spirito dell'uomo, Dio che è spirito, percepirai Dio in una maniera totalmente Amen. Diversa, totalmente più profonda. E questo è indubbio, che più noi preghiamo, più siamo sensibili alla voce dello Spirito Santo.
Amen. Amen.
Più noi spendiamo tempo con lui. Allora la preghiera e il digiuno non serve per cacciare i demoni, ma serve per farti comprendere quanta autorità hai per cacciare i demoni. La preghiera e il digiuno non ti comunicano qualcosa che Dio già ti ha dato, perché l'autorità tu già ce l'hai in Cristo, ma il digiuno e la preghiera ti permettono di comprendere quanto sia potente l'autorità che Lui ti ha dato. Ora, Gesù pregava. E cosa succedeva quando Gesù pregava? Andiamo verso la conclusione, non sarò molto lungo. Guardate in Giovanni 5. Stiamo preparando una conferenza per le donne qui a Palermo.
Amen. Amen.
Non so se vi fa piacere, hanno detto a me le donne. Beh, le donne, vi piace questa cosa? Sì, no? È una bella cosa, sì. No, stiamo preparando una conferenza per le donne.
Amen.
E ci saranno le donne a predicare.
Amen!
E a cantare, e a ministrare, e basta. Senza uomini.
Sì, amen.
Gli uomini e perché?
Ah.
Giovanni 5, il versetto 19. Guardate qua, guardate cosa dice, guardate cosa dice Gesù. Allora Gesù rispose loro e disse: in verità io vi dico che il figlio non può fare nulla da se stesso, se non quello che vede fare dal padre. Le cose infatti che fa il padre le fa ugualmente anche il figlio, poiché il padre ama il figlio e gli mostra tutte le cose che egli fa e gli mostrerà opere più grandi di queste affinché voi ne siate meravigliati. Amen. Versetto 19. Il figlio non può fare nulla da se stesso. Ricordate quando Gesù dice un po' più avanti in Giovanni 15, senza di me voi non potete fare nulla. Gesù ha parlato di questo argomento prima di tutto per se stesso. Il figlio non può fare nulla da se stesso. Se Gesù diceva una cosa del genere, se Gesù diceva una cosa del genere, quanto più non dovremmo dirla? Il figlio non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare dal padre. Ora io vi chiedo, quando è che Gesù vedeva le cose? Quando? Quando pregava. Quindi la preghiera cosa ti permette? Di vedere le cose prima che accadano. Attenzione, guardate cosa dice al versetto 30. Io non posso fare nulla da me stesso. Giudico secondo ciò che odo. E il mio giudizio è giusto. Quindi Gesù in preghiera vedeva e udiva. E sulla base di quello che vedeva, faceva, sulla base di quello che udiva, parlava. Quanto sarebbero diverse le nostre comunità? Quanto sarebbero diverse le nostre vite se semplicemente mettessimo in pratica questo principio semplice? Guardate Gesù cosa dice in Giovanni nel capitolo 8, una cosa simpaticissima, mi mette a ridere ogni volta che leggo queste parole di Gesù. Giovanni 8, il versetto 26. Io ho a vostro riguardo molte cose da dire e da giudicare. Ma colui che mi ha mandato è verace, le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Sapete cosa stava dicendo Gesù? Io avrei molte cose da dirvi, ma preferisco dirvi soltanto quello che ho udito. Ma è forte Gesù? Io avrei molte cose da dirvi e da giudicare, però preferisco dire soltanto quello che ho udito. Perché? Perché diceva ciò che odo è corretto. Il digiuno e la preghiera non servono per cacciare demoni, servono per cacciare l'incredulità della nostra vita. Il digiuno e la preghiera non servono per cacciare i demoni, servono per cacciare la malattia dalla nostra vita. Perché quando noi cominciamo a digiunare e a pregare, il fuoco di Dio viene alimentato nella nostra vita. E tutte le bugie che arrivano, tutti gli scoraggiamenti che arrivano, tutte le voci esterne che arrivano, perdono la loro potenza, il loro valore. Perché? Perché la voce interiore diventa molto più forte. Le voci esterne acquistano potenza quando la voce interna dello Spirito Santo viene affiorata. Quando noi non riusciamo più ad ascoltare la voce interiore dello Spirito, noi daremo ascolto alle voci esterne. Ma quando cominceremo ad ascoltare la voce dello Spirito in maniera molto forte e la voce dentro di noi dello Spirito Santo è dominante, allora non ascolteremo più le chiacchiere che sono attorno a noi. È vero o no? È molto semplice. Attraverso la preghiera e il digiuno, la fede si manifesta. Che tipo di fede? Oggi abbiamo bisogno veramente di una fede particolare. Dice, ma la fede non è tutto uguale? Chiaramente non esistono diversi tipi di fede. Però stiamo cercando di esprimere un principio fondamentale, che la nostra qualità di fede aumenta mediante il digiuno e la preghiera. Non c'è dubbio, non c'è dubbio, la nostra vita migliora. Noi riusciamo ad ascoltare la voce di Dio in maniera migliore. Riusciamo a non essere scoraggiati come prima. riusciamo ad essere fermi e stabili nelle promesse di Dio. Perché? Perché riusciamo ad ascoltare la voce di Dio in maniera definita. E in maniera definita significa: io so quello che Dio mi ha detto e non mi smuoverò di un millimetro. Qualunque cosa succederà, qualunque cosa avverrà nella mia vita. Alleluia. Voglio terminare con Matteo capitolo 7, ultimo versetto. Matteo 7, versetto 24. Voglio farvi leggere questo passo, questa parabola, in una maniera diversa da come l'avete sempre udita. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò perché era fondata sopra la roccia. Cos'è la roccia? In questo caso la roccia non è Cristo, è ascoltare le sue parole e metterle in pratica. La roccia è l'ubbidienza alla parola. Quante persone abbiamo visto che credevano in Gesù e sono crollate? Perché? Perché Gesù non era la loro roccia? No. Ma perché invece di ascoltare la voce dello Spirito Santo hanno ascoltato altre voci. Ora voglio farvi vedere una cosa. Versetto 26. Chiunque invece ode queste parole, non le mette in pratica. Quando sta parlando di udire le parole, non sta parlando della Bibbia, sta parlando dell'ascolto della voce di Dio. L'ascolto della voce di Dio. Chiunque ode queste parole e non le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo sconto che edificava la sua casa sulla sabbia. Cadde con la pioggia, c'erano le inondazioni, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa e si crollò, la sua rovina fu grande. Chi di voi ha mai pensato a questo non come a delle sventure, ma come all'opera dello Spirito Santo? La pioggia, le inondazioni, i venti. Quando lo Spirito Santo comincia ad operare, è come una pioggia, è come un fiume in piena, è come un vento impetuoso. È vero o no? Io ho visto molte opere e molti ministeri crollare miseramente quando lo Spirito Santo ha cominciato a operare. Sapete perché? Perché non erano pronti. Hanno resistito alle intemperie, alle prove della vita, ma quando lo Spirito Santo ha cominciato a lavorare in maniera forte e potente, si sono orgogliosi. Quando il vento ha cominciato a soffiare, quando la pioggia ha cominciato a scendere, quando il fiume dello Spirito Santo ha cominciato a scorrere in maniera potente, sono crollati. Perché? Perché invece di ascoltare la voce di Dio per la loro vita, hanno ascoltato la voce del popolo. Ricordate, Saul era l'uomo più umile sulla faccia della terra. Quando Dio ha cominciato a operare attraverso la sua vita, dice la Bibbia, addirittura si è fatto un idolo, si è fatto una statua di se stesso. E quando Dio ha cominciato a parlare in maniera chiara alla sua vita, vi ricordate attraverso il profeta Samuele? Fu in quel momento, quando lo Spirito Santo gli diede una parola chiara per portare benedizione al suo popolo, lui fece uno degli errori più grandi. Quando il vento soffiò, quando arrivò il fiume, e quando arrivò l'inondazione e quando cadde la pioggia, l'orgoglio lo ha distrutto. Perché? Perché seguiva le voci del popolo invece di ascoltare la voce dello Spirito Santo per la sua vita. Tutti quanti noi desideriamo che Dio operi nella nostra vita, ma ciò che farà la differenza è dove sarà affondata realmente la nostra vita. Perché se Dio ti ha lavorato nel segreto e Dio ti ha lavorato nel privato, allora potrai stare di fronte a tutti quanti. Ma se non hai speso tempo nel privato, se non hai speso tempo nel segreto, se non hai speso il tuo tempo qualitativo nella presenza di Dio, arriverà il momento in cui il fiume soffierà e non sarà una benedizione. Il digiuno e la preghiera ci permettono di portare radici in basso, di stendere le nostre radici in basso. Quando noi guardiamo un iceberg, queste montagne di ghiaccio che è mai capitato in televisione, che sono in televisione, probabilmente l'abbiamo vista, noi vediamo queste montagne di ghiaccio incredibili fuori dall'acqua e pochi sanno che sotto l'acqua ci sono 9 decimi di quella montagna di ghiaccio. Cioè fuori dall'acqua c'è soltanto una decima parte, ma le 9 decimi di quel ghiaccio è tutta sotto l'acqua. Non potremo sostenere qualcosa di pubblico se non siamo forti nel privato. Tutti vogliono i frutti in alto e pochi vogliono le radici verso il basso, perché la radice sporca fa un lavoro tremendo. Vuoi che la tua vita sia forte con il Signore? Vuoi vedere la gloria di Dio nella tua vita? Vuoi che Dio faccia cose straordinarie? Prenditi del tempo qualitativo, non come un'opera meritoria, non perché dice se io prego Dio mi benedice, no, 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 Dio ti ha già benedetto, ma la preghiera ti permetterà di comprendere quanto sei benedetto. La preghiera e il digiuno non porteranno nuove benedizioni nella tua vita, ma ti permetteranno di capire l'opera di Cristo e ne uscirai come un leone dalla presenza di Dio. Ora, in un tempo in cui Dio sta parlando a questa comunità, al ministero, alla tua vita, alla tua casa, al tuo posto di lavoro, non seguire i bisogni, segui la voce dello Spirito Santo. E anche dice, ma c'è tanto cosa da fare? Io devo prendermi del tempo con Dio. Perché? Perché solo ascoltando la sua voce io eviterò le trappole e i tranelli.
Amen.
La Bibbia dice che Gesù conosceva i cuori delle persone. Perché? Dice, no, ma lui è il Signore. No, 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 no. Gesù era perfettamente uomo. Ed ecco perché aveva bisogno di pregare e aveva bisogno dell'unzione dello Spirito Santo. E se lui aveva bisogno, quanto più noi? È vero o no? Puoi dichiararlo stasera, io ho bisogno di pregare. E ho bisogno anche di digiunare. Ora, nel nome di Gesù, lascialo ora.
Ma tu non digiunare di un mezzo?
Parte delle cose di scherzi che facciamo, ma ci rendiamo conto di quanto sia importante in un'attività commerciale ascoltare la voce di Dio. Voglio darvi questa testimonianza. Anni fa, quando si insegnò, così cominciò ad insegnare negli Stati Uniti sull'ascolto della voce di Dio, ci fu un gruppo di imprenditori americani che si unirono insieme per pregare e chiesero sapienza a Dio su come investire il loro denaro. E mentre stavano pregando, lo Spirito Santo disse loro di investire del denaro in determinate azioni. Quando andarono a capire che tipo di azioni erano, furono sconvolti perché erano azioni che stavano andando in ribasso. E il Signore disse loro, non ascoltate la voce dei mercati azionari, investite lì. E quando investirono milioni di dollari in quelle azioni e furono presi in giro da praticamente tutto il mercato azionario, dopo solo qualche giorno, per un motivo X, quelle azioni schizzarono verso l'alto e quando cominciarono a vendere divennero ricchissimi. Semplicemente perché durante una riunione di preghiera chiesero a Dio: dove vuoi che investiamo questi soldi? Pensate che sia importante? Sì o no?
Per una vita di successo.
Ora, non fraintendetemi quello che vi sto dicendo, per favore. Non fraintendetemi. Comprendete lo spirito di quello che sto dicendo. C'era un uomo che aveva un grosso debito, che era uscito fuori da una situazione di gioco. Si era convertito, negli anni 80 aveva 180 milioni di debito al poker. E quando lui si convertì e uscì fuori dal giro, lo minacciavano di morte se entro una settimana non avesse portato 180 milioni. Minacciavano lui, minacciavano sua famiglia, minacciavano sua moglie e figli. Lui parlò con il pastore. Se pastore, che possiamo fare?
Cosa disse? Che non hanno questi soldi,
180 milioni. E fece una riunione di preghiera. Pensate che Dio abbia risposto? Non in quella riunione di preghiera, ma quella notte lui sognò la colonna del tutto calcio.
Signore, il figlio così a mia.
Lui sognò la colonna del tutto calcio. Secca, tre singoli. Sapete cosa fece? Ne parlò con qualcuno e disse: no, è dal diavolo, non si gioca a tutto calcio, è dal diavolo. Lui disse: se è dal diavolo non lo so, appunto, ma io ha giocato, ha fatto 13 secco. Sapete quanto ha preso? 180 milioni e 20 mila lire.
Quelli che l'ha speso?
No, aveva speso 500 lire. E la sera si è pagato il debito e ce ne stava più di più. Può Dio parlare in questa maniera?
Sì.
Un pastore una volta aveva un problema, doveva uscire 1200 euro per una cosa urgentissima da un giorno all'altro, l'indomani mattina doveva fare questa cosa, se non lo protestavano e sarebbe stato un disastro per la sua vita. Come faccio, signore? Come faccio? Chi mi può prestare? Chiedeva, nessuno gli dava, e mentre stava camminando lo Spirito Santo ha pure una voce. Stabilite voi. Gli disse: entra lì dentro. Che devo fare? Entra lì dentro. È arrivato via la cassa. E ora che devo fare? Compra quel carte e dice. Signora, non uno a caso, quello. Devi prendere quello. Scusi, mi dà quello che aveva preso da sotto. No, dice, quello, proprio quello là. Quello in alto a sinistra. Va a guardare 1200 euro. Istantaneo. Può lo Spirito Santo fare una cosa del genere? Può parlarti, può guidarti. Può darti la sensibilità. Io vi potrei raccontare testimonianze su provvidenza divina in maniera assurda. Di come Dio opera e di come Dio parla. Di come persone in un momento di grande crisi, dove lo Spirito Santo mi ha detto: vai da quella persona e dammi questi soldi. Ma sì, ma quella persona non ha bisogno. Vai da quella persona e dammi questi soldi e digli che ho provveduto per lui. E vedere la faccia di queste persone sbiancate che dicevano: stavo chiedendo a Dio proprio questa cifra. Quando lo Spirito Santo quando tu preghi e quando tu digiuni, sensibilizzi il tuo spirito in maniera soprannaturale e tu sei attento pure ai bisbigli e ai sussurri dello Spirito Santo per la tua vita. Quindi, per concludere, lo Spirito Santo, gli spiriti non si cacciano mediante la preghiera e il digiuno, ma mediante la preghiera e il digiuno viene fuori quella fede che ti servirà per spostare le montagne e affrontare il nemico in ogni manifestazione che lui ha. Amen? Ecco perché quando qualcuno dei suoi discepoli, Giovanni, disse: Signore, abbiamo visto uno che cacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, Gesù ha detto: non fatelo, non glielo impedite, perché nessuno che lavora per noi può essere contro di noi. Non glielo impedite. Se trovate qualcuno che sta facendo un buon lavoro, non glielo impedite. Vuol dire che lui ha capito delle cose meglio di voi e prima di voi. Alleluia. Io non so quanti pregheranno di più o quanti digiuneranno di più, però siamo in un tempo in cui lo Spirito Santo vuole parlare e sta parlando, e solo chi ha orecchi per udire udrà. E quando si dice chi ha orecchi da udire oda, non sta dicendo che ci sono alcuni che riescono, alcuni che non riescono, perché questa abilità, questa capacità è per tutti. La domanda è: chi paga il prezzo? Perché se non pagherai il prezzo per il successo, dovrai pagare il prezzo per il fallimento. Se non paghiamo il prezzo per ascoltare la voce di Dio, pagheremo il prezzo per la nostra sordità. Se non paghiamo il prezzo per l'ubbidienza, pagheremo il prezzo per la disubbidienza. E quando c'è una disubbidienza, non saremo solo noi a pagare il prezzo, ma anche altri. Amen. Quindi dia la persona accanto a te, prega, digli, digiuna. È bello fare riunioni, veglie di preghiera, veglie di preghiera.
Amen.
Avete una veglia di preghiera? Veglie di preghiera, tempi dedicati non al ripetere Signore per questo, Signore, no, tempi dedicati all'ascolto, senza farciarli sarà la spesa, oh Signore, tempi di ascolto dove lo Spirito Santo ha l'autorità e la libertà di parlare a tuo cuore. Amen. Alleluia. Siamoci, dai. Siamo trasformati nella stessa immagine. essere benedetti rimanendo noi stessi. Ma quando cambiamo, noi realizzeremo molto di più certe benedizioni nella nostra vita. È vero? Allora non cercare la benedizione, cerca la trasformazione. Non cercare la benedizione, cerca il cambiamento. Perché questa è la chiave di svolta. Dio non cambia, noi sì. Dio rimane lo stesso, noi se rimaniamo gli stessi, è un problema serio. Allora ciò che ci farà andare avanti è se cambiamo. Com'è che cambiamo? Ascoltando la sua voce. Perché se qualcuno viene da te e ti dice tu devi cambiare, tu devi fare, devi fare questa situazione, cambia. Quanti di voi hanno il mio stesso problema? Se qualcuno viene da te e ti dice devi cambiare, tu fai esattamente il contrario. È vero o no? Ma quante volte è successo quando Dio è arrivato e ha messo il dito su quella cosa e ti ha detto questa cosa? Il cambiamento è istantaneo, repentino. Allora, non sono gli uomini che possono cambiarci, ma è lo spirito di Dio, ascoltare la voce di Dio. Questo ci manca. Devi smetterla, non devi mai più fuma che so. Se hai la voce dello Spirito Santo tutto cambia. Se hai qualcuno che ti dice no, perché tu devi dare, perché tu devi investire, perché tu devi essere più generoso, ti trattiene ancora di più. Ma quando è Dio che ti parla, lo dai tutto te stesso. Vabbè? È così, devi cercare la voce di Dio per la tua vita. Questo produce un cambiamento nella nostra vita. Dai la mano alla persona accanto a te, per favore. Puoi chiedere allo Spirito Santo stasera, cambiami. Glielo possiamo dire io per primo. Glielo possiamo dire con tutto il cuore, con umiltà e con disponibilità. Sapendo che stiamo parlando con papà, ok? Non è davanti ad un uomo, ma insieme, con umiltà. Sapendo che ognuno di noi deve cambiare, ognuno di noi deve essere trasformato. La legge non riuscirà a cambiarti, la grazia di Dio sì. La legge che è esterna non riuscirà mai a produrre cambiamento interno. Ci vuole qualcosa da dentro che ti cambia dentro. Ed è solo la grazia di Dio che è dentro di te che riuscirà a cambiare. Perché? Perché non cambi per paura, ma cambi per amore. Amen. Alleluia, non cambiamo perché abbiamo paura del giudizio di Dio, non cambiamo perché abbiamo paura di andare all'inferno, noi cambiamo perché lo amiamo. E se lo ami, tu desideri farlo felice. Amen. Però possiamo dirlo al Signore con molta tranquillità, non ce la faccio. Ci sono situazioni dove non ce la faccio, ho bisogno che tu mi parli, ho bisogno che tu mi dai quella spinta, io ho bisogno di qualcosa di più profondo, e Dio ti dirà, papà ti dirà, stai di più, conosci, ascoltami, permettimi. Padre, nel nome di Gesù questa sera riconosciamo tutta la nostra debolezza, riconosciamo tutta la nostra bestardaggine, il nostro orgoglio in alcune posizioni che non vogliamo mollare, stiamo tenendo semplicemente per far vedere una, per dare una facciata ad altri. Vogliamo mollare la presa, Padre. Spirito Santo, parla nella nostra vita. Vedo come lo Spirito Santo in questo momento che ti giorni tu vedrai com'è la tua immagine davanti a Dio, tu vedrai come Dio ti vede. Vedo uno specchio davanti a te, vedrai come Dio ti vede, e questo ti darà la forza e l'abilità per cambiare in alcune aree della tua vita. Non ti sto dicendo che sarà facile, ti dico che quest'opera. Preparatevi per il vento, preparatevi per l'inondazione, preparatevi per la pioggia, perché sta per arrivare la pioggia dello Spirito Santo, il vento dello Spirito Santo, il fiume dello Spirito Santo sta per arrivare, e la casa deve essere fondata sulla roccia che è l'ascolto della voce di Dio e la messa in pratica. Indipendentemente da quello che altri diranno, da come gli altri giudicheranno, è l'ascolto della voce sua e metterla in pratica. Noè, per fare questo, costruì un'arca sopra una montagna e tutti lo presero per pazzo. Ma chi avrebbe mai immaginato che il mare sarebbe arrivato a quell'altezza, a quell'altitudine? Lo presero per pazzo, ma lui ha fondato la sua casa sulla roccia, ha ascoltato la voce di Dio e l'ha messa in pratica. E ha salvato lui e la sua casa. Ci sono persone qui che devono fare delle scelte importanti a livello sentimentale, a livello lavorativo, a livello economico. Il Signore ha detto a qualcuno di investire delle somme di denaro per il suo regno e le sta tenendo ancora. Lo Spirito Santo sta parlando a lui e le sta confermando queste cose. Lo Spirito Santo ha detto ad alcuni di fare dei passi importanti di fede a livello ministeriale, a livello di obbedienza. Hai sentito voci di altri, ti sei preoccupato di quello che gli altri possono dire o pensare. Io ti chiedo questa sera, ti supplico, fonda la tua casa sulla roccia. Fonda la tua casa sulla roccia. Non ascoltare le voci degli altri, ascolta il tuo cuore. Non lasciarti intimorire dalle minacce, ascolta la voce di Dio per la tua vita. Lascia che lo Spirito Santo Dio sta parlando a quest'opera, Dio sta parlando a generazione infuocata. C'è bisogno di digiuno e di preghiera per riuscire ad ascoltare in maniera chiara e cristallina la voce di Dio, per fare dei passi definitivi, definitivi, e costruire un'arca sopra un monte, perché sta per arrivare il fiume dell'innovazione. Alleluia. Padre, per questo noi ti ringraziamo. Grazie per come ci aiuterai per questo, perché tu sai che siamo deboli, sai che ci piace mangiare, soprattutto qui in Sicilia, e sai che siamo veramente molto pigri nella preghiera, e per questo ti preghiamo, costringerci lì dove non riusciamo. Te lo chiediamo e ti ringraziamo con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Amen, amen. Abbraccia la persona che è accanto a te, e incoraggia alla preghiera e al digiuno in maniera particolare, all'ascolto della voce di Dio. Incoraggiamoci gli uni gli altri all'ascolto della voce dello Spirito Santo.
Amen.
Amen.